sono lontane, anzi sono attualissime, e anche per questo diciamo sto libro, che è la sintesi di una ricerca che è andata avanti 8 anni, insomma ci sono i materiali, sono tantissimi, però ne ho fatta uscire diciamo ad un certo punto abbastanza con urgenza una sintesi, proprio perché si stavano ripresentando gli stessi termini, le stesse espressioni, la stessa mentalità razzista dell'epoca coloniale, in particolare dell'epoca coloniale fascista. Diciamo che a uno i dispositivi razziali e razzisti del colonialismo si stavano tutti riattivando, e quindi era urgente, come dire, che io socializzassi proprio questo strumento come strumento per approfondire l'analisi e cercare di agire sul presente, facendo una, come dire, dicendo proprio due cose sul libro. Il libro, come spiega il sottotitolo, si occupa delle politiche razziali e sessuali del progetto di Mussolini, del progetto imperiale, però diciamo gli aspetti su cui questo libro può essere ritenuto innovativo fondamentalmente sono questi: da una parte il fatto che ci sia una lettura di genere sull'impresa coloniale, ma anche una lettura di genere sulla genealogia della categoria di razza, come si incomincia a presentare dal Risorgimento e come da lì arriverà poi al colonialismo fascista e all'impero dell'Africa orientale. Su questa tematica, diciamo su questa lettura di genere, i lavori ad oggi sono ancora pochi fatti in Italia, mentre invece all'estero ce ne sono molti di più sugli altri colonialismi, però in Italia, ecco, oltre a Giulia Barrera, Barbara Sorgoni, Francesca Locatelli, poche altre insomma si erano occupate di questo tipo di prospettiva sul colonialismo. L'altro aspetto su cui è innovativo è forse proprio legato al fatto che io non abbia un'impostazione storica per formazione, ma un'impostazione filosofico-antropologica, è che ho voluto superare, diciamo, quella settorialità tipica della lettura storica, e ho cercato invece di andare a vedere come le politiche attuate da Mussolini nelle colonie fossero in relazione con le politiche attuate sempre da Mussolini anche in madrepatria. Questo per quanto riguardava le donne in particolare, ma anche per quanto riguardava il discorso di tipo razzista. Questo per me è stato fondamentale ed è diciamo lo strumento che mi ha stimolato a questo. È stato un bellissimo libro di Luciano Parinetto, uscito negli anni 90, che si intitola La traversata delle streghe nei nomi e nei luoghi, in cui Luciano Parinetto, anche lui appunto da un punto di vista filosofico-antropologico ma anche storico, andava a rivedere la conquista dell'America e come il nuovo mondo con la conquista sia diventato il territorio di politiche repressive, il laboratorio proprio di queste politiche repressive che poi sarebbero state applicate in Europa con la grande caccia alle streghe dal 600 in poi, che diciamo è la fase in cui questa caccia alle streghe è più feroce. E io ho proprio utilizzato questa impostazione parinettiana, secondo me estremamente interessante, se no si fa una lettura in qualche modo monca, e ho voluto farlo proprio sulle colonie italiane. Ed effettivamente diciamo che le politiche razziali che avremmo trovato nelle famose leggi razziali del novembre del 38 in Italia, effettivamente nelle colonie già da tempo erano state sperimentate e messe in atto, in particolare dal 36, quindi all'indomani della conquista dell'Etiopia, della vittoria italiana nella guerra d'Etiopia. Ed è proprio interessante vedere questo, per cui come le politiche razziali, le politiche sessuali, ma anche le politiche lavorative siano state prima sperimentate nelle colonie. Questo ci fa dare uno sguardo diverso e anche forse un pochino più complesso, no? sulla colonia, che non è solo un luogo, che già sarebbe gravissimo, di sfruttamento delle risorse, di sfruttamento della manodopera, ma acquisisce proprio questo di più di valore nell'impresa, insomma, di costruzione e rafforzamento poi dello Stato-nazione e della sua identità razziale.
Senti, una cosa che insomma salta.
Ah, ti sei allontanato, ti sento lontanissimo.
No, ora meglio.
Ok, sì.
Eravamo noi. Una cosa che salta immediatamente agli occhi è la relazione diretta che in qualche modo tu tracci fra il primo colonialismo italiano, quindi stiamo parlando di fine 800, e le imprese fasciste degli anni 30. Insomma, si assiste, sì, a un cambio di regime in Italia, però evidentemente, diciamo, lo sguardo e i rapporti con le prede d'oltremare rimangono sempre gli stessi, non ci sono particolari modifiche.
No, le modifiche particolari, diciamo, quella che io chiamo proprio una linea di demarcazione, in realtà avvengono dopo il 36, quindi dopo la conquista dell'Etiopia, ma prima del 36, e questa sera lo illustrerò anche mostrando delle immagini, in realtà c'è proprio una continuità, ma ripeto, questa continuità viene già dal discorso risorgimentale. Banti ha scritto questo libro molto bello che è La nazione del risorgimento, dove appunto io ho trovato tantissime informazioni importanti proprio su come la categoria di razza e di razza italiana in qualche modo già venisse definendosi nel risorgimento, che poi è quel periodo che noi a scuola studiamo come momento rivoluzionario, no? Invece in realtà, certo, ha avuto, come dire, anche degli aspetti da un certo punto di vista rivoluzionari, ma ha anche cominciato a porre le basi per quello che poi nell'Italia unita sarebbe diventato appunto il dispositivo razziale che ha accompagnato il colonialismo, e come giustamente richiamavi tu, sia il colonialismo liberale che poi il colonialismo fascista. Cioè Mussolini riprese molte cose dal colonialismo liberale proprio perché erano funzionate, facevano comodo, no? E quindi perché mai metterle in discussione? Ma proprio dal punto di vista anche della mentalità degli italiani, ed è questa la cosa che a me interessa di più, perché qui, no, che poi ragioniamo sul dispositivo e quindi ragioniamo anche sull'oggi, c'è una riattivazione continua dei medesimi dispositivi, cosa che adesso potrei stare a raccontare a lungo al telefono, ma in realtà stasera, mostrando delle immagini, li farò vedere in modo molto chiaro e anche molto immediato.
Benissimo, senti, a proposito di questa sera, io immagino un altro dei temi che saranno più affrontati in primis dalla platea sarà quello relativo a quelle che tu hai definito le politiche sessuali nel progetto di Mussolini. Ecco,
sì,
di che cosa si tratta, e soprattutto visto che si tratta di, insomma, questioni e argomenti di stretta attualità, in fondo, in che maniera possono essere interpretate anche alla luce di quanto accade oggi. Penso per esempio, non so se vado molto fuori tema, a un fenomeno come quello del turismo sessuale, che forse può sembrare lontano da quello che tu racconti, ma invece ha qualche relazione con gli argomenti del libro, no?
Sì, anzi non è affatto lontano, nel senso che proprio, diciamo, per coartare la forza lavoro italiana nelle colonie, sia il regime liberale che quello di Mussolini utilizzarono molto il corpo della donna africana come premio della conquista, e legittimando quindi naturalmente anche la logica dello stupro e di tutte le forme di sfruttamento sessuale. Quindi, diciamo, quando parlo di politiche sessuali intendo tanto questo quanto anche per esempio il ruolo che in particolare il regime fascista attribuì alla donna nella difesa della razza, e quindi la disciplina della sessualità femminile, che fu molto più feroce, come sempre d'altronde in ogni cultura patriarcale, che non quella della sessualità maschile, no? Quindi mentre erano in realtà gli uomini italiani che davano vita a un numero incredibile di meticci, che era l'assillo poi del regime fascista, in realtà il controllo sulla riproduzione fu molto più feroce rispetto alle donne. Questo perché la scienza dell'epoca sosteneva che le donne nella divisione del lavoro riproduttivo avessero un ruolo particolare, che era proprio la conservazione del patrimonio genetico della razza, cioè in generale del patrimonio genetico biologico, mentre il padre era il portatore del patrimonio culturale, no? La solita storia, insomma, la donna è natura, l'uomo è cultura, va, niente di nuovo. Però questo significava che per un razzismo come quello ufficiale del regime fascista, che era un razzismo di tipo biologico, quindi difendere questo patrimonio significava agire un controllo sulla sessualità delle donne veramente ferocissimo, e fu quello che poi in effetti successe. Io l'ho svolto in parte in questo libro, più approfonditamente l'ho svolto nel libro, diciamo nel saggio che ho scritto per il libro Fuori della norma, quello curato da Nerina Milletti e Luisa Passerini, dove appunto ho trattato di come in epoca fascista il fantasma lesbico venisse agitato proprio dalla cultura dominante come spauracchio nei confronti delle donne per convincerle alla riproduzione, e appunto alla riproduzione della prole numerosa che il regime richiedeva.
Insomma, non sembrano essersi fatti molti passi avanti però rispetto a 70 anni fa.
No,
mi pare di aver udito tutta una serie di modi di pensare di Weltanschauung che sono dell'oggi.
Assolutamente sì, ma voglio dire, dai premi di natalità a tutta una serie di cose, ma pensiamo anche ultimamente, no, le gerarchie vaticane sono tornate come sempre sotto elezioni con il loro immancabile disco rotto contro l'aborto, no? Quando veramente ormai gli sta esplodendo in mano la questione della pedofilia, sarebbe bene che incominciassero a farci i conti seriamente. Invece ecco che tornano di nuovo ad attaccare il diritto delle donne all'autodeterminazione, perché poi il problema non è tanto e solo l'aborto quanto l'autodeterminazione delle donne in senso più ampio, no? E quindi assolutamente sì, ma così come formazioni della destra non necessariamente estrema, comunque nella loro difesa della famiglia e della riproduzione e nel loro voler tenere a casa le donne dal lavoro, no? Perché appunto si occupino della casa, del marito, dei figli, insomma non ci stanno dicendo assolutamente nulla di nuovo.
Nicoletta, un'ultima cosa ti volevo chiedere in relazione a quello che propone, diciamo, anche l'editoria italiana su questi temi. Tu hai sottolineato giustamente all'inizio come siano queste questioni che non vengano granché affrontate nel nostro paese, le relazioni con le colonie e non solo. Ecco, c'è qualcosa a cui si può comunque adire, sia per quanto riguarda il tuo tipo di interesse, che ci dicevi essere più filosofico, antropologico che storico, e sia anche per quanto riguarda la ricostruzione storica? E poi volevo anche chiederti invece, in altri paesi che magari hanno anche avuto una storia coloniale di un peso sicuramente superiore al nostro, penso alla Francia, alla Gran Bretagna ovviamente in primis, questo tipo di studi, questo tipo di interessi come si è sviluppato e che cosa ci mostra al momento?
Sì, ma guarda, cercando di essere molto sintetica anche in questo caso, diciamo che In altri paesi gli studi postcoloniali sono portati avanti soprattutto appunto dagli ex colonizzati e dalle ex colonizzate, e questa è una differenza fondamentale. Da questo punto di vista in Italia c'è poco, e io per esempio fatico qui a definire studi postcoloniali, ecco, ricerche come la mia, ma quelle di tante altre persone, proprio perché questa è una voce critica dall'interno, no? Ma non è la voce critica di chi viene dall'esperienza della colonizzazione, dall'esperienza subita della colonizzazione, no? Quindi io posso, come dire, utilizzare degli strumenti e una sensibilità per leggere delle cose, ma naturalmente chi la colonizzazione l'ha vissuta sulla propria pelle e ne porta visibilmente le tracce, insomma, ha una prospettiva diversa e sicuramente anche più profonda sui meccanismi neocoloniali, perché poi di postcolonialismo non si tratta, ma si tratta di neocolonialismo, sui meccanismi neocoloniali dell'oggi, no? Anche in paesi europei piuttosto che comunque in generale in paesi ex coloniali. Ecco, io credo che questa sia proprio, come dire, la differenza fondamentale. In Italia, a parte pochi testi che sono comunque soprattutto romanzi, non ci sono ad oggi dei testi, diciamo, dei saggi, ecco, di taglio postcoloniale, ma c'è veramente proprio poco. E quello che è interessante è che quel poco che c'è però è scritto da donne, fondamentalmente è scritto da donne.
Ho capito. Senti, ma tu quando parli di neocolonialismo in contrapposizione o comunque in differenza al vecchio colonialismo, è una questione solo di termini, di, come dire, di apparenza, o c'è qualche dato fondamentale che cambia?
Ma intanto ovviamente il neocolonialismo, come dire, possiamo leggerlo su due piani. Da una parte il piano di quei governi, prendiamo l'Africa, no? Questa Africa che è appunto i cui paesi sono sempre ed eternamente in guerra perché armati dalle potenze occidentali, no? I governi sono armati dalle potenze occidentali, ma c'è sempre stata forte questa denuncia proprio da parte degli attivisti e delle attiviste africane sul fatto che i governi di questi paesi fondamentalmente sono stati messi dagli ex colonizzatori, no? Mantenendo, come dire, quella relazione di tipo coloniale di sfruttamento delle risorse, una per tutte la Nigeria, no? Quello che succede, sì, nel delta del Niger, insomma, è lampante, no? Questi fiumi di petrolio che scorrono e alla popolazione locale non rimangono nemmeno le briciole, no? E addirittura poi appunto i gruppi di ribelli vengono definiti terroristi, quando in realtà si vedono completamente espropriati non solo delle risorse, ma proprio complessivamente della loro terra, perché poi fare i pozzi di petrolio significa veramente devastare il territorio. Ecco, questo, faccio l'esempio della Nigeria, ma per farne uno tra tanti.
Sì,
no?
Hai citato non a caso un posto dove è presente una grande multinazionale italiana.
Tanto per cambiare, facciamo pure il nome.
Sì, che si chiama AGIP.
Esatto, no, e poi la cosa, l'altro aspetto, diciamo, l'altro livello insomma, di questa questione neocoloniale è l'azione poi anche nei nostri territori oggi, no? Cioè oggi il tipo di relazione che c'è con i migranti e le migranti da parte degli stati europei è esattamente una relazione di tipo neocoloniale, quindi di sfruttamento sessuale, di sfruttamento lavorativo, eccetera, di sfruttamento proprio della mano d'opera, con appunto poi questo ricatto forte dovuto al fatto che l'Europa è una fortezza blindata, per cui nel momento in cui non servi più, appunto, io ho in mano questo strumento dell'espulsione. E da questo punto di vista, per esempio, leggere i voli Frontex, ma tutto, come dire, il piano europeo, no, sul controllo delle frontiere e sui respingimenti e sulle espulsioni, sulle deportazioni, insomma, ci dà chiaro il quadro di quello che è il neocolonialismo. Dico questo perché appunto di neocolonialismo se ne è sempre parlato più nei termini di quello che io ho definito come il primo livello, no? Mentre oggi secondo me bisogna leggere anche il neocolonialismo praticato proprio nei paesi occidentali.
Nicoletta, noi ti ringraziamo, io andrei avanti ancora a lungo, però insomma un po' i tempi sono quelli che sono e poi toglieremo magari un po' di interesse al dibattito di questo pomeriggio. Se non hai altro da aggiungere, io dunque ti ringrazierei, ricorderei l'appuntamento che tu correggimi se sbaglio, per questa sera a partire dalle ore 19 presso l'ex Snia Viscosa, ci sarai tu a presentare questo libro, ricordiamo per chi poi fosse interessato comunque acquisire una copia, Difendere la razza, identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini, l'editore è Sensibili alle Foglie, poi stasera ci saranno anche molti altri invitati, lo sportello antiviolenza sulle donne del CIE di Ponte Galeria, l'avvocato Fachile, le donne del corso di italiano, rappresentanti della comunità etiope eritrea di Roma, insomma dovrebbe venire una cosa piuttosto interessante, immaginiamo.
Direi proprio di sì, sì sì.
Perfetto, allora ti ringraziamo, buon viaggio e ci vediamo questo pomeriggio.
Ci vediamo stasera.
Perfetto.
Va bene, un abbraccio.
Un abbraccio anche a te, ciao.
Ciao, ciao, ciao.